Io sono Monti e voi no. Annuncia la candidatura a Premier, ma pone condizioni. No al mio nome sulla lista, sottoscrivete l'agenda e poi valuterò. Scatenato contro Berlusconi, sono sbigottito. Poi accenna ai festini irriguardosi. Abolire l'IMU, tra un anno bisognerebbe raddoppiarla. Dialoga con Bersani, ma attacca Vendola e CGIL. Per ora aderiscono Montezemolo, Casini, Fini e Frattini. Chissà se gli bastano le riforme. Ecco la sua agenda, lavoro, giustizia e donne. L'agenda Monti arriva su carta, diventa un programma di governo con lo slogan Cambiare l'Italia, riformare l'Europa. C'è anche già un sito web, per ora vuoto, www.agendamonti.it, ma i contenuti sono già in gran parte anticipati dal professore durante la conferenza stampa. 1. Non distruggere ciò che con grandi sacrifici si è fatto, quindi rispetto delle linee guida dell'Europa. Evitare misure demagogiche come togliere l'IMU sulla casa o ridurre altre tasse. 2. Lavoro drastica semplificazione normativa, corpus di regole più semplice e snello per attirare investimenti, senza perdere niente in garanzie di lavoratori e tutela dei diritti. Superamento del dualismo tra lavoratori protetti e non protetti, ridurre a un anno al massimo il tempo massimo di passaggio da un'occupazione a un'altra, facilitando il passaggio dei lavoratori tra imprese, spostare verso i luoghi di lavoro il baricentro della contrattazione collettiva, favorendo un maggiore collegamento della retribuzione alla produttività, secondo il modello dell'accordo non firmato dalla CGIL dell'ottobre scorso. 3. Giustizia, niente leggi ad personam. Rafforzamento della disciplina del falso in bilancio e di quella sul voto di scambio. Trattamento della materia della prescrizione. Una disciplina sulle intercettazioni e regole più robuste sulla prevenzione del conflitto di interessi. 4. Costi della politica. La spending review non è bastata da completare, a cominciare dalle province, ma il più grande costo della politica è quello delle decisioni non prese o di quelle prese pensando agli interessi di breve periodo. 5. Equità, lotta alle rendite, maggiore concorrenza e riforma del sistema fiscale. Completare la riforma dell'avvocatura, quella appena approvata è completamente sbagliata, rafforza i poteri della corporazione invece di ridurli. Crescita ed equità attraverso le liberalizzazioni. 4. Donne per la crescita, lo sviluppo e l'equità. Serve un salto di qualità nel modo in cui vediamo la donna nella società italiana. Da un punto di vista demografico, prima di tutto, c'è un tasso di nascite troppo basso, un paese che non guarda al futuro non fa figli e un paese senza bambini non ha futuro. Una politica di pari opportunità può generare un punto di PIL, 15 miliardi. 6. Cambiare la politica. L'asse destra-sinistra conserva la sua dignità, ma non è più la distinzione fondamentale. La divisione più importante è quella che passa per i temi volontà di cambiamento ed Europa. Monti sale in politica, Mario non si candida. Nell'ultima conferenza di fine anno il Premier annuncia il proprio programma, ironizza su e chiede ai partiti di sostenere il suo progetto politico. Di Stefano Feltri. Parola di 9 lettere. A un programma si appoggia a una coalizione di partiti, vuole governare. Candidato Mario Monti non è sceso in campo ma salito in politica, come preferisce dire. Nella conferenza stampa di fine anno il premier uscente è finalmente esplicito. Alle forze che manifesteranno adesione convinta e credibile all'agenda Monti sono pronto a dare il mio apprezzamento, incoraggiamento e, se richiesto, la guida. E sono pronto ad assumere, se le circostanze lo volessero, le responsabilità che mi venissero affidate dal Parlamento. Mario Monti non si candiderà in alcun collegio, sono senatore a vita. Quindi il suo nome non sarà nelle liste, ma questo era scontato. Ma ieri il Premier ha presentato la sintesi del suo programma, l'agenda Monti, cambiare l'Italia per riformare l'Europa, una lista di cose da fare per il paese, un'ulteriore riforma del lavoro, liberalizzazioni, ma anche interventi sulla giustizia, dal conflitto di interessi al falso in bilancio a una riforma della prescrizione, salvando il rigore contabile e negoziando a livello europeo da una posizione di credibilità. Non è indirizzata al centro, non a destra e non a sinistra, è modestamente erga omnes. Quindi non sarà lui a concedersi a una o più liste, non regalerà il suo prestigio al UDC di Pier Ferdinando Casini o all'Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo. Lui resta extra partes. Se vogliono, devono essere loro ad andare da lui, ad aderire all'agenda Monti. Non soltanto i partitini centristi, ma uno schieramento che il professore spera molto più ampio e che raccolga i cespugli di riformismo che in quest'anno lui ha innaffiato dentro il PDL come dentro il PD. Alcuni germogli già si sono staccati, dall'ex ministro degli esteri Franco Frattini nel PDL al giuslavorista Pietro Ichino che non si ricandida col PD e si offre al nuovo progetto montiano. Una volta che sarà chiaro il quadro, cioè prima del termine per la presentazione dei loghi e delle liste, il 12 gennaio, il professore valuterà se c'è quella credibile adesione all'agenda che è la condizione per valutare la cosa, cioè la candidatura, anche come capo della coalizione, che nel Porcellum non deve essere necessariamente anche candidato al Parlamento. Il contrario di quanto aveva anticipato ieri su Repubblica Eugenio Scalfari, rivelando un colloquio avuto venerdì con il Premier riassunto nel titolo «Qualcosa mi dice di non candidarmi». Quante possibilità ha Monti di arrivare a Palazzo Chigi? Bisogna vedere che succede attorno al professore. In conferenza stampa ha fatto di tutto per rompere definitivamente con il PDL e con Silvio Berlusconi, il quale ancora pochi giorni fa gli offriva la leadership dei cosiddetti moderati. Monti ha espresso sbigottimento per le giravolte del Cavaliere, che ora lo incensa e ora attribuisce a lui tutti i mali, ha liquidato con sarcasmo l'unico argomento elettorale del centrodestra, l'abolizione dell'IMU. È bellissimo. Abolirlo adesso significa che dopo un anno bisognerà rimetterlo doppio, ha denunciato i freni berlusconiani nel riformare la giustizia, meglio leggi ad nationem che ad personam. Ed è stato grave da parte del segretario PDL Angelino Alfano insinuare una cedevolezza del governo verso il PD. Alfano comunica subito che con Monti è preclusa ogni ipotesi di collaborazione. Il professore, ospite di Lucia Annunziata su Rai 3, resta gelido. È il tipo di reazioni che speravo di sollecitare in un senso e nell'altro. L'appoggio dei centristi era scontato, anche se il loro entusiasmo è incomprensibile calo. Sono loro a doversi mettere a disposizione di Monti, non il contrario. Corrado Passera si limita a un no comment. Raccontano che Pier Ferdinando Casini sia addirittura furente. Meno scontato il rapporto con il PD. Monti è attento a non metterlo sullo stesso piano del PDL. Sottolinea che il segretario Pierluigi Bersani è un candidato credibile per Palazzo Chigi. Lui replica, ci vuole più cambiamento, più equità, più lavoro. Serve una maggioranza politica vera e coerente, europeista e riformatrice. E Monti, sollecitato da Lucia Annunziata, dice che non lo leggo come una chiusura di dialogo. In privato i dirigenti del PD ammettono che lo scenario più probabile è una collaborazione post-elettorale, con Monti o Bersani a Palazzo Chigi, a seconda dell'esito del voto, o magari una staffetta. I paletti montiani però sarebbero faticosi per il PD da accettare. La CGIL, per esempio, è incapace di mettersi in una prospettiva moderna restando nobilmente arcaica. Il professore ammette di aver rinunciato al Quirinale. Non prendere iniziative sarebbe il modo per avere qualche altra occasione istituzionale. Il Colle era una delle lusinghe che il Premier ha ricevuto assieme a intimidazioni tramite i giornali per scoraggiarlo. Smentisce come ridicole le voci su presunti conti in Svizzera. Nessuno scontro con il Quirinale, ci tiene a chiarire. Quando mi sono dimesso ho detto solo tre parole. Missione compiuta, Presidente. Nuovi orizzonti. Il verbo del professor. Che chiede di credere in lui. Di Antonello Caporale. Le nuche ministeriali hanno iniziato, col passare dei minuti, un sistematico e sempre più percettibile moto di approvazione. Era intenso quell'andirivieni di teste e straordinario, nella foto di gruppo del governo visto di spalle, il plotone di professori schierato davanti al professore. Il cranio esposto di Corrado Passera non ha mai smesso di accompagnare la salita in campo. Un indice dell'intenso moto del ministro era dato dal fascio di luce dei riflettori che rimbalzava ad intermittenza sulla pelata provocando un bel effetto chiaroscuro. Sono i miei ministri, ha detto Mario Monti, facendo finta di stupirsi del fatto che avessero occupato tutta la prima fila. Con loro segretari, assistenti, anche ammiragli della Marina Militare, portavoce, forse qualche portaborse. Insomma, i fedelissimi erano lì. Un gesto di cortesia, ma anche la voglia di stare in campo, anzi per alcuni di essi di salire sul campo della politica. Un gran bel esempio di coralità e alcuni forfè, quello di Fabrizio Barca, per esempio, non hanno frenato l'emozione. Vicino a Passera chi c'era? Ma Riccardi naturalmente, capelli e barba bianca, convinzione assoluta sua e presumibilmente della comunità di Sant'Egidio per quella prova di maturità. Anche lui, certo, è stato roso dal dubbio. Era rimasto bloccato nella casella del candidato in via di forte ripensamento. Adesso invece, ora il professore ha annunciato che c'è. Sarò lieto se me lo chiederanno, se glielo chiederanno, la supplica va avanti da settimane, come sapete sono senatore a vita, però, io sono pronto, con il suo nome, non mi piacciono i partiti personali, però accetterebbe di fare il bis, in questo caso accoglierei. È tutta una questione di agenda, dipende da come i partiti divulgheranno la sua agenda, quella che è definita l'agenda Monti e che tra qualche ora troverete su internet. C'è l'agenda in palio, Vendola ha detto di non condividerla, Vendola è fuori. Oltre il Loden c'è perciò questa nuova Bibbia, ieri illustrata attraverso fogli sparsi ma nessuna slide. Tono pacato, ironia fresca e una qualche confusa sincerità, ancora non ho preso una definitiva decisione, gli piace stare in battaglia, riagganciare il telefono da Palazzo Chigi, entrare nelle case degli italiani, fare i confronti in TV, perché no? Dipenderà dall'entusiasmo, dalla speranza e dalla fede nel professore. Un quasi De Gasperi, infatti citato. Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista alla prossima generazione. I ministri hanno convenuto, e più di tutti ha condiviso, così è sembrato, Patroni Griffi, con l'orecchio teso dall'altro lato della sala, nel mezzo le tre signore. Bisogna dire che il trio cancellieri Severino Fornero ha dominato di più il sentimento. Solo la Fornero, ma a scatti, ha dato segni di vitalità e passione. Non è un governo tecnico, ha denunciato Berlusconi. L'uomo non è lineare, gli ha risposto Monti. E a tutti è venuto un po' da ridere. Ti tira su e poi ti abbatte. Nella nota del venerdì, mi pare 21 dicembre, Silvio aveva detto che Monti era quasi uno statista e prima ancora che era stato un premier di tutto rispetto. poi al sabato è divenuto un piccolo leader e l'esecutivo un teatro di disastri, un incubo per gli italiani. Il montismo è già un fenomeno politico per la costante perfidia che appare senza esondare, tira legnate, ma è sempre assai British. È questo che voteranno gli italiani. Un altro tecnico di quasi uguale lignaggio, Lamberto Dini, si firmò nel lontano 1996 al 4,3% dei voti. 27 deputati e una manciata di senatori. Nube che si dissolse dopo qualche ora in Parlamento. Se sarà un replay è presto per dirlo e nessuno dei signori seduto in prima fila vuole nemmeno pensarci. Senza mutare di tono, Mario Monti ha alternato sberle e buffetti manifestando l'idoneità al comizio quando, riferito a Berlusconi, ha perfidamente notificato: abbiamo assistito a festini irriguardosi di ogni dignità. Anche la Cancellieri e la Fornero sono sembrate condividere, mentre è parso un tantino più distante il sottosegretario Catricalà, l'eccellenza di mezzo spin doctor equivicino tanto al premier attuale che a quello passato. Ma non era giornata oggi di penitenze, invece l'ora giusta per una prova di orgoglio e di rivalsa. Sbigottito dal cavaliere, il professore ha mostrato più di una perplessità verso lo status di Angelino Alfano. Le parole non sono mai vuote e bisogna essere consapevoli di quel che si dice. In campagna elettorale ci sarà il Loden al centro. Lui ha brindato al gigantesco passo in avanti e sembrava che parlasse dell'Italia intera.